Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Renzo Panzacchi, ben arrivato a Radio Budrio.
Grazie.
Ci siamo già sentiti parlando di danni da neve sui castagneti. Adesso facciamo il punto sul consorzio dei castanicoltori dell'Appennino bolognese. Quanti castanicoltori associati rappresenta?
La nostra associazione conta 120 iscritti, che non sono pochi, perché anche l'Appennino è molto difficile fare squadra, come si dice. Quindi riuscire a, dopo 26 anni dalla nascita, la fondazione di questo consorzio, avere ancora 120 soci, direi considerato un record, possiamo considerarlo un record. 120 soci che sono ripartiti su circa 19-20 comuni, adesso un po' con le varie aggregazioni il numero è sempre un pochino da definire, su tutte le ex cinque valli bolognesi, quindi dalla valle dell'Idice fino alla valle del Samoggia.
C'è un po' di ricambio, qualche giovane si vede?
Sì, devo dire che noi abbiamo avuto una grande fortuna, perché negli anni 90 c'è stato un personaggio che ormai non c'è più, che è Germano Lolli, il quale ha portato una innovazione incredibile nel settore della castanicoltura. Questo era uno sperimentatore che viveva in Appennino e quindi ha fatto scuola, e devo dire che anche ogni anno abbiamo qualcuno che ce ne va, purtroppo per raggiunti limiti di età, ma ci sono dei giovani che vengono dentro. Quindi quando parlo di giovani parlo proprio a fascia dai 25 ai 40, ecco, c'è ogni anno 2, 3, 4 nuovi soci di questa età che si avvicinano al consorzio.
Ottimo.
Non sempre sono aziende agricole, magari c'è un po' di qualcuno che ritorna in Appennino, quindi sono dei cittadini oppure figli di montanari che ritornano al paesello, cercano delle alternative, quindi la castanicoltura pare, insomma, essere uno di questi settori un po' interessanti in agricoltura, uno dei pochi.
Lei è il presidente di questo consorzio e credo abbia davvero un po' le mani in pasta e l'occhio anche per poter fare qualche pronostico. Quali sono, secondo lei, le prospettive che ha la castanicoltura in Emilia-Romagna e anche in Italia? C'è qualcosa che possa aiutarla a valorizzarla, a renderla un po' più efficace, un po' più anche a portarla un po' alla conoscenza?
Sì, ci sono alcuni step che sono imprescindibili. C'è un problema cronico della castanicoltura secolare, è sempre stata la incredibile polverizzazione dei coltivatori, quindi piccole proprietà frazionatissime. Noi abbiamo fatto squadra con il nostro consorzio e abbiamo fatto squadra con altri 4 consorzi della regione: Castel del Rio, noi, l'Appennino Reggiano e quello di Parma. Questo ha consentito negli ultimi 3-4 anni, 5 anni, di rivolgersi all'ente pubblico, che ha un ruolo fondamentale ovviamente nello sviluppo dell'agricoltura e della castanicoltura in particolare. Ci ha permesso di rivolgersi alla regione come un'associazione di coltivatori, di castanicoltori, che ha fatto un grosso gruppo. All'interno c'è anche l'IGP, che è quello di Castel del Rio, per cui siamo riusciti a farci ascoltare, cosa che non era mai successa prima, in buona sostanza.
Dobbiamo finalmente dare anche conto che la ricerca, la regione, ITER hanno messo in moto progetti scientifici per conoscere meglio la castanicoltura e aspetti scientifici anche estremamente importanti a cui forse nessuno aveva mai pensato, come per esempio il progetto Castanicò.
Castanicò, ecco, questo è un progetto molto scientifico che tende a misurare la capacità dei suoli, dei castagneti, a trattenere l'anidride carbonica, che tra i vari è uno degli obiettivi prioritari che ha l'Europa e di cui l'Italia naturalmente ha accettato le regole, per cui ci sono delle scadenze, 2020, 2030, 2050, date entro le quali l'anidride carbonica dovrà essere ridotta. Pare che i suoli dei castagneti abbiano questa vocazione, e anche i castagni, ad assorbire anidride carbonica. Sarebbe, se alla fine questo risulterà scientificamente provato, sarebbe un'ulteriore possibilità di incentivare, di sviluppare la castanicoltura del futuro anche per questo motivo, quindi non solamente perché produce un buon buon frutto, di grande qualità, ma anche perché dà una mano all'ambiente a catturare le anidride carbonica. Questo è un messaggio molto più difficile da far passare ai castanicoltori, soprattutto quelli più anziani, perché non hanno probabilmente una conoscenza, una cultura che gli permette proprio di immedesimarsi in questo ruolo di catturatori di anidride carbonica, però, come dire, tutto aiuta. Quindi io prevedo per la castanicoltura un buon futuro, un futuro remunerativo per chi vorrà investire. Ecco, in montagna tutte le aziende agricole sono aziende multifunzionali. Cosa vuol dire? Che non sono monoculturali come accade in pianura, dove fanno coltivazioni di cereali di un certo tipo, di grande estensione. L'azienda agricola tipica dell'Appennino è l'azienda che fa produce foraggi, fa dei cereali, magari ha una stalla con ancora 20, 30 o 50 mucche, per cui danno vita anche delle piccole filiere locali di piccoli caseifici. C'è la castanicoltura che è integrativa al reddito complessivo dell'azienda. Per questo dico, c'è un bisogno di fare scuola affinché le aziende agricole della montagna abbiano la possibilità di integrare meglio il loro reddito attraverso la coltivazione del castagno.
Una domanda.
Ci sono tutte le pedine sono pronte, ecco, bisogna
solamente metterle in fila.
Sì, con i consorzi devono continuare a fare questo lavoro perché è un'attività che paga.
Domanda davvero da profana: se ad oggi ci fosse un piccolo appezzamento con Boscaglia e si decide, naturalmente a una certa quota, perché mi pare che il marrone e la castagna abbiano necessità di una certa...
Sì, certo.
Da noi crescono oltre i 600 metri?
Diciamo, guardi, ci sono dei bellissimi castagneti già a 300 metri, 280-300 metri, ma la fascia ideale va dai 400 agli 800 metri.
Perfetto. Ecco, quanto tempo occorre affinché si possa cominciare a raccogliere le prime castagne e i primi marroni?
Beh, un impianto ben fatto comincia a produrre in maniera cospicua dopo 7-8 anni, però non è che comincia là e basta, comincia prima ma in piccole quantità e man mano va avanti. Diciamo che poi entra in produzione a partire dal settimo-ottavo anno, poi le piante naturalmente devono crescere, la crescita non è velocissima.
Dobbiamo continuare a pensare a questi alberi grandi, monumentali, o la coltivazione del futuro potrebbe essere anche un po' come è successo con la frutta, le pesche, le pere, con alberi più piccoli?
Sì, è possibile, ci sono già vari esperimenti in corso. E la tendenza, diciamo, proprio da un punto di vista agronomico è quella di evitare che le piante diventino dei monumenti di 30 metri. C'è la tendenza a bloccare un pochino le chiome attraverso una gestione fatta con le potature opportune su piante che arrivano a 7-8 metri, e lì c'è questo grande globo di foglie verdi che si riempie poi di ricci quando è il momento. E questa è una delle innovazioni che il buon Germano Lolli all'inizio degli anni 90 è riuscito piano piano a convincere i castanicoltori ad adottare questo tipo di tecnica. Le piante secolari, quelle matildiche ancora, ce ne sono ancora, alcune sopravvivono anche in Appennino, sono piante che sono alte 20 metri, 25 metri. Sono molto belle, dei monumenti molto belli da vedere, da visitare, da andarci e starsene al fresco all'ombra, ma da un punto di vista di gestione agronomica sono piante impossibili, perché costosissimo andare a potare una pianta di 25
così
metri,
così alta,
cosa sì, che da un punto di vista commerciale non ha senso.
Non paga, certo.
No.
Grazie delle sue spiegazioni e delle cose che ci ha fatto conoscere. Ci auguriamo che questo sia un anno proficuo, che si possa raccogliere molto, dato che la fatica è tanta, e che i nostri castanicoltori siano almeno soddisfatti di questo. Grazie a
Bene.
Renzo Panzacchi, che è stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi, arrivederci.
A risentirci.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.